la strada di Emmaus, che in questo racconto appunto viene identificata, no? La strada di Emmaus è la strada che da Gerusalemme va in tutte le parti del mondo. I cristiani appunto non sono a Gerusalemme, i cristiani devono lasciare Gerusalemme, però non devono abbandonarla, non devono dimenticare Gerusalemme. La loro casa è dappertutto nel mondo, ma la loro fede nasce in ciò che è successo là. A Gerusalemme quindi va raccolta la promessa, la speranza da portare fino ai confini del mondo. Perché a Gerusalemme è avvenuto l'annuncio e a Gerusalemme bisogna raccogliere la parola che Dio ha rivolto alla storia degli uomini. A Gerusalemme bisogna ricevere lo Spirito. I due invece si allontanano da Gerusalemme per dimenticare Gerusalemme. Quindi mi pare lo schema interpretativo ci mette dentro subito, nel senso anche universale di questo racconto, no? Lasciare Gerusalemme dicendo quello che è successo ha voluto dire niente, o partire da Gerusalemme per portare da Gerusalemme a tutto il mondo il lieto annuncio. I due dimenticano, vogliono dimenticare Gerusalemme perché non hanno capito quello che vi è successo. E qui potremmo fare mille. Uno che a un certo punto decide, è inutile andare in chiesa, decide una roba così, dice che andare in chiesa, sentire parlare di Gesù, del Vangelo, celebrare l'Eucaristia, io non ci trovo in questo riferimento il senso della mia vita, poi lo troverà per altra strada. Evidentemente, ma non riconosce nell'essere cristiano qualcosa di significativo, no? Questo perché non hanno capito quello che è successo e quindi devono ricordare in maniera diversa, devono ricordare e ricomprendere. E difatti i due conversavano di tutto quello che era accaduto, ricordavano dunque le cose passate. E qui c'è una prima struttura della fede, mi permettete appunto di andare dentro così un po' a fondo di questi discorsi, no? Di uscire da... La prima struttura della fede è la memoria, cioè se uno si dimentica di essere nato, se uno non si ricorda cosa ha fatto oggi, se uno non sa che strada ha fatto in questi anni, se uno non si ricorda del padre e della madre, se uno non si ricorda, cioè dove va? Da dove coglie il senso, se non nelle cose che ha vissuto, no? Allora la memoria è un momento essenziale della vita umana, cioè di una vita che cerca il senso. Il senso è inseparabile dalla memoria e dall'interpretazione di ciò che si è vissuto. Come a dire che la struttura della nostra vita è così, che la vita ti è data e poi però la devi interpretare, appunto. Questa è la libertà. Cioè la vita prima è data, ma anche la scrittura costruisce, il mondo prima è creato e poi ci sono i profeti che leggono il senso della creazione. Ma è la struttura fondamentale del senso umano, diciamo, che poi noi diciamo della fede, appunto, no? Perché la fede è la maniera di decifrare il senso, no? Non è un'altra cosa. Le forme della memoria sono tante e diciamo che il significato che ciascuno di noi dà alla sua vita e la maniera di vivere che uno decide è proprio il rapporto all'interpretazione che dà al ricordo. Al fondo, alla fine, le forme della memoria sono due, per estremizzare, e sono tra loro opposte. C'è il ricordo stanco e deluso, che ha la forma della nostalgia, cioè ha la forma di una celebrazione del dolore per il ritorno impossibile. La nostalgia è il dolore che le cose passate sono andate, non ci sono più, sono morte, è lasciar rotolare via la vita. E la nostalgia è questo, disperato compianto della morte, appunto, no? Qui la nostalgia è cattiva come sentimento, intesa così. È un ritorno alla morte, appunto. È una negazione della tua storia, o della storia come promessa, no? No, la storia è semplicemente qualcosa che viene mangiato, e basta. E allora del passato noi possiamo avere solo nostalgia. E c'è invece una memoria viva, e i cristiani poi lo chiamano memoriale, in contesto liturgico, ma c'è qualcosa di simile. Il ricordo vivo che alimenta l'attesa nei confronti del presente, ed è un aspetto essenziale della speranza. La speranza, cioè il credere al presente, il darsi al presente, aspettando la promessa, appunto. Questo si nutre di un'attesa che solo il ricordo del passato accende. È soltanto il bene che mi è stato dato, è soltanto le promesse che mi sono state fatte dalla vita che mi permettono adesso di stare nella speranza. Cioè, noi siamo, vedete, siamo creature estremamente complesse, ricche. Il presente, il passato e il futuro sono in dialettica, non se ne può cancellare una dimensione, si indeboliscono le altre, appunto, no? Ecco, il ricordo di questi due discepoli ha la forma della nostalgia. Cioè quello che è successo lì a Gerusalemme è sparito. Si sono sbagliati. Non aspettano da quello che è successo lì a Gesù, non si aspettano più una speranza per la loro vita. Si fermarono, interpellati dallo straniero, perché dalla nostalgia ci può tirar fuori solo un altro, solo una vocazione, solo una promessa, solo una chiamata, no? Lo straniero li interpella. E loro si fermarono col volto triste. Non potevano che essere tristi, perché i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Cioè la nostalgia ci impedisce di vedere colui che viene, la promessa, appunto. Impedisce di riconoscere colui che è presente. La nostalgia si frappone tra noi e lui, non lo riconobbero. No. Cioè le cose passate non erano riuscite a accendere nei due discepoli una speranza, anzi l'avevano spenta. La memoria aveva il carattere di un sigillo posto sul sepolcro, chiuso. No. Ma questo, guardate sto racconto qui, questo vuol dire che già quando sono stati con Gesù, vuol dire che già nei giorni precedenti, nei quali hanno camminato al seguito di Gesù, i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo, perché se davvero l'avessero compreso, ora non lo ricorderebbero in quel modo alla nostalgia. Il fatto che appunto dicono è sparita la cosa, non avevano inteso la parola che Gesù ha detto con la sua vita, con i suoi gesti, la promessa appunto. Cioè c'è un rapporto evidente tra la cecità presente e quella del passato. Come si fa a recuperare la vista, a riconoscerlo? Bisogna tornare indietro, riprendere il cammino che sta alle loro spalle e rileggerlo con altri occhi. Non ho capito. Sono 60 anni che vivo, non ho capito. E per guadagnare questi occhi, il recupero del passato assume la forma di una confessione. Racconta la tua vita, no? E alla confessione lo straniero, Gesù, invita i due discepoli con la domanda: cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? E quelli si stupiscono, dicevo, come tu non lo sai cosa è successo, come se si trattasse di una cronaca. E tuttavia, sollecitati dallo straniero, raccontano. E loro pensano di raccontare delle cose obiettive, no? Se andate a vedere il racconto, che Gesù ha fatto così, poi l'ha preso, l'hanno ucciso, però è successo niente. Il loro racconto in realtà è la confessione di un peccato. Gesù giudica la loro confessione come la confessione di un peccato. Cioè, al fondo di questo racconto stava un'attesa sbagliata nei confronti di Gesù. L'attesa dei due era sbagliata, noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Cioè, speravano da Gesù altro rispetto a quello che egli aveva promesso. E per questo erano stati delusi dalla sua morte e non riuscivano a riconoscerlo nel momento in cui egli tornava accanto a loro. Facciamo l'esempio, così scatta subito la comprensione. È come se io a 60 anni avessi sempre pensato che Dio è quello che mi fa i regalini di star bene. E quando si avvicina una malattia o la morte, tra qualche anno, io dicessi, ma allora mi ha fregato. Era la mia idea sbagliata di ciò che Dio mi prometteva, che mi crea la delusione e la nostalgia e la non fede e l'incapacità di riconoscerlo. Vedete tutti i discorsi che abbiamo fatto nell'itinerario, quale idea di Dio abbiamo, le nostre strane idee di Dio ci fregano poi in realtà nell'accogliere il Vangelo. Vedete come sono poi delle realtà esistenziali concretissime, no? Che giocano realmente nel senso che noi diamo alla vita e nel senso della fede. Che non si aggiusta per niente accostando la religione come qualcosa che va come un cemento a tappare i buchi. Perché finché stiamo bene non ce ne frega niente, poi c'è qualche problema, c'è la religione. Vedete che non sta in piedi quella roba lì. Bisogna ricomprendere la vita come promessa, appunto, no? Interpretata dal dono di sé che Gesù fa con la fede nel suo Padre. Questo è il senso della vita. Bisogna dare la vita a Dio nella fiducia, amando i fratelli. È molto semplice per sé la cosa, ma noi non è la religione che complica, noi la complichiamo e la pervertiamo. Essi speravano che Gesù fosse appunto il liberatore di Israele e quindi una volta morto la loro speranza è chiusa. E Gesù dunque li rimprovera, stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Cioè, per interpretare il ricordo dei gesti e delle parole di Gesù, e quindi per interpretare il senso delle mie parole e dei miei gesti in questi 60 anni di vita, bisogna appunto ascoltare la parola dei profeti. Bisogna comprendere la parola dei profeti che dice bisognava che Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria e a procedere da Mosè e da tutti i profeti. Gesù intraprese la rinnovata spiegazione di tutte le scritture che si riferivano a lui. E attraverso quella spiegazione i due discepoli sentono accendersi una rinnovata attesa nei loro cuori. Cioè si riaccende la percezione della vita, della storia dell'uomo come promessa, questo dicono i profeti, come parola di Dio, come dono di Dio, come richiesta di fede nel dono che Dio ci sta facendo, facendoci uomini. L'attesa si sostituisce alla delusione e dispone al successivo riconoscimento. Lo riconobbero nello spezzare il pane. Cioè il gesto con il quale Gesù alla fine della sua vita rivela il senso della sua morte. La morte non è stata la fine di Gesù, è stata la gloria dell'amore di Dio per noi. E questo era il senso di tutta la sua vita. In quel gesto dello spezzare il pane, in cui Gesù mette il senso della sua morte e di tutta la sua vita, adesso scoprono il senso della loro vita. Il gesto del pane illumina finalmente i loro occhi. E li illumina perché è preceduto da quelle parole, e te la messa fa lo stesso, no? La messa ci fa anticipare la liturgia della parola, nella quale noi portiamo la nostra vita e la rileggiamo alla luce dei profeti, della parola dei profeti, e alla luce del Vangelo, della storia di Gesù. Perché questo propizi il riconoscimento del segno dello spezzare il pane, affinché noi nel fare la comunione riconosciamo il Signore risorto, lo riconosciamo come la luce della promessa della nostra resurrezione. E quindi del senso che ha la nostra vita come dono al dono, come restituzione all'amore. Illumina gli occhi sul presente quel gesto, perché è stato preceduto da quelle parole che facevano ardere il cuore nel petto. Se si arriva alla consacrazione senza il cuore ardente, la consacrazione è una cosa totalmente esterna. Non è che perché il prete dice questo è il mio corpo, diventa la presenza di Cristo, come pensavamo, certo, ma è una presenza relazionale, è una presenza d'amore. Soltanto se uno ci crede, soltanto se uno ha il cuore ardente lo incontra. Non è una magia, appunto. E illumina gli occhi perché dissolve quell'ombra che la morte di Gesù aveva proiettato su tutto ciò che essi avevano pensato e sperato dal Maestro nei giorni che avevano vissuto con Lui. Cioè i discepoli sentono ardere il cuore perché sconfiggono l'ombra della morte di Gesù e della loro morte e della morte di tutto. In fondo a noi non arde il cuore per la speranza, perché abbiamo paura che tutto finisca e che noi stiamo finendo e che siano tutte balle. Noi abbiamo una paura maledetta che sia così. Da questa paura noi dobbiamo essere scaldati da una parola che ci dice fidati. E allora osano chiedere al Signore spiegazione della loro vita. Resta con noi, spiegaci, no? Non come prima, che non comprendevano queste parole, come dicono i Vangeli, perché avevano paura di chiedergli spiegazione. Più volte il Vangelo dice, ma è quello che facciamo noi, insomma. Veniamo, facciamo una bella preghierina, se ci aiuta a avere qualche buon pensiero, qualche aiuto da parte di Gesù, ma quanto davvero a chiedergli spiegazione sul serio, stiamo bene attenti, ma giustamente, io per primo, non mettiamo troppo in chiaro le cose, se no uno può anche disperarsi, no? Non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazione, e invece adesso sentono che il cammino della loro vita si incontra con la spiegazione, con la parola di Dio contenuta nelle Scritture e realizzata nella resurrezione di Cristo, pegno della nostra resurrezione. E allora, il racconto finisce così, è nata la Chiesa. Cioè basterebbe questa frasetta per giudicare un po' il nostro modo di essere Chiesa. Cioè qui c'è anche la ragione del perché noi amiamo così poco la Chiesa e la banalizziamo in maniera tragica, sui personaggi, sulle conferenze, sui messaggi alla televisione, sui giornali che dicono il cardinale ha detto. Ragazzi, ma rispettando tutti questi livelli della realtà è ovvio, ma però alzi in braccio un bambino e capisci che è mille volte più serio di tutte queste robe qui, no? Ma perché appunto il cuore della Chiesa, il succo della Chiesa, ciò per cui dovremmo amare la Chiesa, è l'incontro della verità della vita, appunto, è l'incontro del risorto, la scoperta del Vangelo, il riconoscimento di Gesù risorto come colui che cammina accanto a noi. Questo riconoscimento che passa attraverso la memoria delle parole e dei gesti di Gesù, che realizzano le scritture, le promesse fatte ad Abramo, la sua discendenza, e addirittura ad Adamo e a tutti i suoi figli. Questa scoperta, cioè lo scoprire in Gesù, la celebrazione della Pasqua di quest'anno ha tentato ancora una volta di farci scoprire nella storia di Gesù la verità mia, di mio padre, di mia madre, delle mie nipotine, di tutti gli uomini di questo mondo. Questo mi fa amare la Chiesa. Questa scoperta fa nascere la Chiesa e partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. L'esperienza cristiana dice non solo come si fa a incontrare il Cristo risorto, se vogliamo dire così, ma dice anche cosa dovrebbe essere la Chiesa, il luogo dove, raccontando la propria vita, i cristiani si dicono l'un l'altro come hanno incontrato il risorto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo. Sì. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, perché la comunità cristiana confermata nella fede renda ragione della propria speranza davanti a tutti gli uomini. Diciamo insieme: santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre.
Signore, Tu entri dentro di noi col Tuo Spirito per aiutarci a conoscerti, a capire ciò che ha senso nella vita e per aiutarci a dare un senso alla nostra vita. Rendici docili, capaci di lasciare che lo Spirito agisca in noi. Ci fortifichi, ci scaldi il cuore come i discepoli di Emmaus. Per questo Ti preghiamo.
Santifica nella verità la Tua Chiesa, o Padre.
Dopo aver spezzato il pane, i discepoli riconoscono Gesù e subito Lui sparisce dalla loro vista. Non hanno più bisogno di vederlo con gli occhi perché l'hanno ormai dentro di loro. Anche noi, Signore, desideriamo averti nel cuore e vivere illuminati dalla tua presenza. Per questo ti preghiamo.
Santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre.
Molte volte, Signore, camminiamo vicino alle persone e non ci accorgiamo delle difficoltà che stanno vivendo e non capiamo la ricchezza che hanno. Solo alla fine del percorso ci rendiamo conto di tutta l'umanità che portavano in loro. Aiutaci, Signore, a cogliere con più attenzione e in tempo queste ricchezze. Per questo ti preghiamo.
Santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre.
Il modo che Gesù ha scelto per stare sempre con gli uomini e raggiungerli nel profondo del loro cuore è il sacramento dell'Eucaristia. Aiuta, oh Signore, i bambini che domani ti riceveranno per la prima volta a considerarti sempre il loro fedele compagno di viaggio nel cammino della vita. Per questo ti preghiamo.
Santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre. O Dio nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del tuo Figlio risorto ci introduca nella pienezza della verità pasquale e ispiri i gesti e le parole per testimoniarla nella realtà umana del nostro tempo. Per Cristo nostro Signore.